vi annunciavo, partiamo con la prima corrispondenza. Siamo in collegamento con Vincenzo Scalia, professore associato in sociologia della devianza, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, noi abbiamo letto un tuo interessante lavoro e vogliamo parlarne insieme in diretta. Questo articolo uscito sulla rivista L'Altro Diritto titola "Scarcerazioni facili o coscienza collettiva? Una critica garantista dell'antimafia tradizionale". Un lavoro ampio, sono più di 10 pagine, in cui tu un po' ripercorri una storia di alcune misure come quella del 41 bis e dello statività, che in Italia nascono da una stagione, quella di risposta dello Stato agli attentati orditi dalle organizzazioni mafiose, e però lo riporti fino ai giorni nostri con quello che è successo nel 2020 nelle carceri, con una risposta da parte dello Stato e a reti unificate, aiutata dalla televisione, su una narrazione che appunto in carcere le proteste nate durante il Covid erano legate alla mafia, quindi delle categorie che ritornano, delle questioni che tornano negli anni e che poi costituiscono appunto un diritto che appunto di garantista ha ben poco, e che in queste settimane è tornato particolarmente sulle cronache dei giornali grazie alla lotta coraggiosa di Alfredo Cospito, che è detenuto al 41 bis ed è in sciopero della fame appunto da 97 giorni. E quindi niente, ti lascio un po' parlare, magari ci racconti un po' il lavoro che hai fatto e i ragionamenti che vuoi porti in questo lavoro e che hai su questi temi, e poi cerchiamo un attimo anche magari di attualizzarli rispetto a quello che sta succedendo.
Ma io vi ringrazio intanto per questa considerazione che date al mio lavoro, per questo interesse che mostrate nei confronti di quello che ho scritto. Diciamo che alla base del mio articolo ci sono due o tre concetti. Quali sono? Il primo, io parlo di coscienza collettiva, perché c'è Neil Durkheim, questo sociologo, che dice che quando la società si sente in pericolo, quando la società attraversa una crisi di valori fondativi, quindi si trova in una crisi anomica, quindi ognuno va per conto suo, traduzione, l'utilizzo della risorsa penale è l'utilizzo che risolve ogni problema, no? Io faccio sempre ai miei studenti questo esempio: quando dicono, per esempio, nei telefilm americani "Il popolo dell'Arizona contro John Smith", o quando celebrano una sentenza in nome del popolo italiano, cosa si sta dicendo? Uno, che noi siamo tutti uniti. Due, che in noi siamo i buoni e chi viene condannato è colpevole. Quindi si crea uno schieramento compatto, si inventa una compattezza laddove non c'è, non esiste, perché è chiaro che i fenomeni criminali, come i fenomeni di dissenso politico, di violenza politica, di conflittualità, sono dovuti ai conflitti e alle contraddizioni che attraversano la società, che in quel momento vengono negati in nome di un'unità surrettizia, fittizia, che serve solo a rassicurare l'opinione pubblica che tutto va bene, e soprattutto a rassicurare quelli che hanno bisogno di sentirsi buoni, di sapersi dalla parte dei buoni, che sono dalla parte giusta, no? Se voi pensate, no, cosa fa Bruno Vespa in fondo in Porta a Porta, quando fa i plastici della casa di Cogne, tentando di scagionare a tutti i costi Anna Maria Sansonio, quando si lanciò l'ancestresta contro Enrico Omaro? Sta tentando di stabilire la linea di demarcazione tra buoni e cattivi. È una cosa similare l'ha fatto Giletti. Ecco, infatti il secondo concetto, il secondo elemento è quello della crisi di una società che non è più in grado di produrre, per così dire, una soggettività, di produrre senso essa stessa, e che si delega alla televisione, ai media. Cioè, il caso delle scarcerazioni facili è stato un caso che è stato montato per via dell'intervento di Massimo Giletti. Massimo Giletti ha deciso che la mafia stava guidando le rivolte per le scarcerazioni collettive, approfittarne così per intrufolarsi, diciamo, nel malessere dei detenuti e strumentalizzarlo a proprio vantaggio.
Scusami se ti interrompo, ma se vogliamo fare un minimo, se vuoi ricordare un minimo qual è il frame in cui Giletti interviene, insomma, il 2020, cosa si era parlato appunto per detenuti a cui mancava poco, allora, per essere
sì, se vuoi spiegarlo. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva messo una sentenza, il Tribunale di Sassari anzi, in cui stabiliva che il camorrista detenuto, non si era mai pentito, ma ormai era lontano dagli ambiti camorristici, in cui era malato gravemente e in situazioni di coronavirus poteva essere scarcerato, ebbene, immediatamente. Questo caso, diciamo, ha fornito la sponda ad altri casi analoghi di detenuti in 41 bis che si trovavano in gravi condizioni di salute. Quindi Giletti si è posto in questo versante, ignorando completamente il codice penale italiano, ignorando la possibilità che si può ricorrere, anche il 41 bis può essere revocato per motivi umanitari, per motivi di salute. Ma appunto, soprattutto insistendo, in particolare in quel momento che la società italiana era così atterrita e insicura perché il coronavirus aveva detto state tutti a casa e quindi aveva distrutto quel minimo di certezze che avevamo, perché non potevamo nemmeno uscire fuori ad andarci a prendere un caffè, ma dovevano stare a casa, si faceva sapere che ancora una volta, punendo qualcuno, la legge era assicurata. Il rispetto della legge era assicurato, quindi per evitare di creare disparità, come i mafiosi vanno fuori e noi rimaniamo dentro, e invece dice no, non è così. Addirittura il ministro Bonafede ha rimosso il capo dell'amministrazione penitenziaria sulla base dell'intervento di Giletti. Quindi quando si parla di crisi della democrazia, cosa vuol dire? Uno, che si delega, diciamo, o si concentra la politica sul penale in modo ipertrofico; due, che questo penale non viene nemmeno espresso direttamente, anche se non cambierebbe molto, ma viene delegato all'azione amplificatrice delle situazioni di panico morale da parte dei media, perché è stata tutta una costruzione mediatica quello che è andato in onda. Appunto, sì, è molto probabile che i mafiosi volessero uscire, ma i mafiosi sono, detenuti come tutti, quindi è chiaro che anche loro volessero uscire, come volevano uscire tutti i detenuti. Le proteste negli anni 70, per esempio, si facevano tutti insieme, indipendentemente dalla tipologia di reato, indipendentemente dalla provenienza, no?
Certo.
Si diceva che le lotte negli anni 80 li facevano detenuti per reati di terrorismo cosiddetto rosso e detenuti dall'altra parte, all'estrema destra. Cioè, quindi che ci potesse essere qualche esponente della criminalità organizzata che prendesse parte alle lotte non possiamo meravigliarci, ma da qui a dire che ci fosse un'eterodirezione della mafia. Poi molti si sono appellati a quella frase che ha detto Graviano: Giletti ci sta scassando la... voglio dire, probabilmente Graviano stava trovando fastidio, che dice ma magari c'è qualche possibilità potessi uscire, adesso questo ce la sta togliendo. Ma questa è stata immediatamente letta come una minaccia, senza valutare se qualche cosa fosse stata messa effettivamente, qualche minaccia fosse stata immediatamente innescata. E poi c'è l'aspetto ovviamente del 41 bis in sé, su cui bisognerebbe riflettere.
Senti, io nel tuo lavoro, insomma, ci sono diversi passaggi interessanti, anche soltanto leggendo l'abstract, si dice che in questo articolo c'è un esame critico dei fatti che stai raccontando e sul legame che c'è tra l'antimafia e l'utilizzo strumentale della legalità costruita anche insieme appunto ai mezzi di informazione. E questo, diciamo, è un punto di vista interessante, perché in Italia sappiamo come la categoria dell'antimafia sia la modalità di rendere inattaccabile, incriticabile l'agire da un punto di vista giudiziario e in generale di polizia. Abbiamo visto ora questo arresto a reti unificate di Matteo Messina Denaro, in un momento in cui appunto anche l'istituto del 41 bis è messo particolarmente in discussione da queste proteste di Alfredo Cospito. E tu poi nel tuo articolo scrivi anche come tutte queste misure vengono portate avanti e questo accanimento giudiziario è l'unica via che si utilizza per affrontare questi fenomeni, mentre da un altro lato non si interviene mai sulle cause che portano poi a questi fenomeni come quelli delle organizzazioni criminali. Non so cosa pensi un po' della situazione che sta succedendo in queste settimane.
Questa settimana sto dicendo appunto questo, anzi la riflessione che mi viene di fare, che non so se voi la condividiate, è che qua abbiamo il pericolo che un po' di persone rimangano disoccupate e forse che lo Stato addirittura, laddove si voglia tagliare il reddito di cittadinanza, ne trovi uno anche per gli orfani dell'antimafia, perché ora che Messina Denaro è stato catturato in reti unificate, come hai detto tu, che se ne fanno? Sarà di loro? Non a caso stanno continuando la discussione da una settimana che si parla solo di quello, tra l'altro anche in modo strumentale, sterile. Perché? Perché, come dicevi tu prima, le cause della mafia sono ben altre, no? Non esistono reti mafiosi o reti criminali se non ci sono, come insegna un criminologo molto bravo, tra l'altro un collega molto bravo, tra l'altro anche un compagno come Vincenzo Ruggero, che insegna a Londra, se non c'è una fluidità di rapporti col mondo imprenditoriale, col mondo legale, no? Ma già questo lo sappiamo da tempo, dai tempi di Sindona, che andava a Milano, riciclava in borsa i soldi della mafia, però era inserito a pieno titolo nel mondo imprenditoriale italiano, per esempio. E poi 30 anni dopo tutti si sono fatti meraviglia del crack di Sindona, io non ne sapevo niente. E sta succedendo adesso si dice Messina Denaro godeva delle protezioni, ovviamente si punta al potere occulto, alla massoneria, ma no, ma non c'è bisogno, bastava solo andare a vedere come in questi anni a Trapani il settore turistico di lusso anche si fosse sviluppato, per non far porsi qualche domanda. E quindi possibile che gli imprenditori avessero fatto tutto da solo? Questo non vuol dire che non ci siano degli imprenditori onesti, ma sicuramente, diciamo, questa connivenza, questa osmosi tra mafia e imprenditoria, intendiamoci, non è una connivenza organica, ma al momento in cui le mafie dispongono di capitali ingenti, al momento in cui degli imprenditori hanno bisogno di quei capitali ingenti per investire in un settore, per innovare la loro azienda, per togliersi anche dei debiti, quei capitali servono e quindi nessuno li butterà via. Dopodiché, al momento in cui la situazione si fa imbarazzante, precario, cambiano gli equilibri, qualcuno dice, ecco lì che viene meno questa rete di protezione, no? In fondo, se ci pensate, è anche sono le dinamiche analoghe a quelle di Tangentopoli, nel senso che comunque che esistesse la corruzione, che la politica costasse, che il finanziamento della politica passasse per canali occulti, lo sapevano tutti. Ma Tangentopoli è scoppiata solo nel 92. Come mai? Qua non c'è bisogno di chiamare il grande vecchio, no? Appunto, si parla di antimafia, Giovanni Falcone diceva: se esistesse il terzo livello ci basterebbe James Bond. Non è così semplice, bisogna andare ad indagare le cause complesse e l'interazione tra le mafie e i mondi legali. Poi, insomma, quanto al 41 bis per i reati politici, era evidente che si sarebbe andati a parlare da quella parte, perché comunque, diciamo, Se una volta si agiva sul versante del dissenso politico a livello repressivo, e possiamo pensare al circuito dei camosci, possiamo pensare al 7 aprile, possiamo pensare ai decreti Cossiga del 77 che permettevano alla polizia di sparare ad altezza uomo, oggi siamo a livello preventivo, non deve accadere. E quindi un cospito in galera al 41 bis, per quanto non è detto che le sue posizioni politiche e il suo modo di agire siano condivisibili e siano auspicabili, è un monito per tutti quelli che tentano di introdurre delle pratiche oppositive ai rapporti di potere esistenti. E quindi ci deve interessare, oltre che perché è stato dichiarato illegale il legittimo delle organizzazioni internazionali dei diritti dell'uomo, per esempio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, anche perché riguarda noi, riguarda ogni futura manifestazione di dissenso che voglia farsi. Quindi sì, in questo ce la vedo molto bene. Guarda caso Cospito in 41 bis è la cattura di Messina Denaro, magari è una coincidenza, però si lega benissimo, come dire, vedete, voi volete rinviare il 41 bis, volete abolire il 41 bis, ma noi abbiamo preso qualcuno che al 41 bis ci sta benissimo.
E probabilmente perché lo Stato insomma continua a lavorare su queste questioni quotidianamente, quindi a prescindere dalle coincidenze, insomma, poi diciamo continua a rafforzare questo apparato e questi istituti a renderli sempre più necessari agli occhi dell'opinione pubblica. Infatti tu, insomma, hai nel tuo lavoro, insomma, sicuramente anche il lato del ruolo dei media a noi ci interessa molto, perché appunto come radio cerchiamo di fare un'informazione differente, mentre appunto sui quotidiani il rapporto ormai tra le notizie sui giornali e l'azione giudiziaria e il lavoro dell'antimafia, dei pubblici ministeri, dei commissariati di polizia è strettissimo, tant'è che molto spesso si leggono più che notizie direttamente quelle che chiamiamo veline della questura o quelle che chiamiamo insomma racconti di indagini quello che volevo cercare anche di parlare con te era anche la questione delle carceri che tu affronti nel tuo lavoro, perché tu parli anche di una crescita di un numero dei detenuti in seguito a questa evoluzione anche degli istituti giudiziari, e da un altro lato di una storia di queste misure emergenziali legata prima ai movimenti politici e poi con la fine della stagione dei movimenti politici degli anni 70, di questo rivolgersi verso l'antimafia. Cioè, se brevemente vuoi ripercorrere questo ragionamento che fai nel tuo lavoro.
Sì, dunque, no, nel senso, la mia idea è che comunque lo Stato italiano si è fondato in questi anni sulle emergenze, no? Dagli anni 70 l'emergenza terrorismo è stata un'emergenza che ha legittimato una democrazia che comunque vacillava sia dal punto di vista della crisi economica che dal punto di vista del mutamento della composizione di classe, ma anche perché c'era una classe politica che si dibatteva tra corruzione, era quel periodo dello scandalo Lockheed, accuse di complicità mafiose che venivano già formulate, Pio La Torre ci ha perso la vita per questo, per esempio, e Peppino Impastato anche, giusto per ricordare due comunisti che sono morti facendo antimafia, ma non si ricorda di rado quale fosse, diciamo, la colorazione politica. E la connivenza anche con i neofascisti e con i servizi segreti per le stragi di Stato, per Piazza Fontana. E quindi l'emergenza antiterrorismo è servita per ricompattare una classe politica, no? Poi si potrebbe fare anche un discorso relativamente alla lotta armata, insomma, al corto respiro di quel progetto, che non si sono accorti di avere fornito del sangue fresco a una classe dirigente sangue, perché gli hanno dato il martire a partire da Moro in poi, e hanno messo in atto delle strategie di rilegittimazione proprio attraverso il dissenso, hanno ricreato la dinamica binaria buoni cattivi. E quindi, cioè, considerate che l'Italia negli anni 80 aveva anche 5.000 detenuti politici, poi a fine anni 80 erano ridotti a 500, dopodiché con la corruzione, con la crisi di legittimità avvenuta in seguito alla caduta del muro di Berlino a Tangentopoli, l'antimafia ha fornito nuovamente il destro per creare una nuova emergenza a partire dalla quale si è costruita la nuova classe politica, no? Pensate che il partito che gridava onestà, onestà e che sventolava le manette è arrivato ad avere il 33% alle elezioni del 2018, no? Bonafede, l'allora ministro della giustizia che rimosse il capo dell'amministrazione penitenziaria, era di quel partito lì. Cioè oggi, ancora oggi, la corruzione, l'onestà, il ruolo delle forze repressive non viene messo in discussione da tutto quello, e quindi creare l'emergenza significa creare legittimità e giustificare la repressione, giustificando le misure forti di intervento sulla società. E questo oggi potrebbe tornare ad essere, visto che questo paese versa in una crisi anche drammatica, potrebbe essere appunto lavorare in senso preventivo, stagliarsi lì come una minaccia, come una spada di Damocle su ogni tentativo di agire, di produrre conflitto, di produrre diversità. C'è comunque 41 bis, servono, c'è Donato Dieter Zemonalioce, c'è Alfredo Cospito, sono pochi altri detenuti politici, ma domani potrebbe essere esteso a riguardare anche centinaia di attivisti politici. Domani potrebbero essere al 41 bis altri, comunque tutta la parte dell'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, no? O altri reati penali risalenti al codice Rocco di natura fascista sono ancora in vigore. Non dimentichiamoci che Cospito è all'ergastolo per delle bombe carta che non hanno danneggiato nessuno.
Sì,
non dimentichiamoci questo. E quindi per questo motivo lavorare nella direzione del garantismo penale, dello smantellamento di queste misure afflittive e repressive, si rende più che mai necessario, di pari passo ovviamente ad altri tipi di lotte. I notab, Nicoletta Dosi è tornata in carcere, è stata rimessa in carcere a 77 anni perché è uscita dagli arresti domiciliari. Quindi sì, se succede questo a Nicoletta Dosi, possiamo pensare che cosa possa succedere in casi ancora più articolati di conflitto e di dissenso politico.
Certo, infatti per questo insomma abbiamo ritenuto interessante fare due chiacchiere in diretta, perché insomma il tuo lavoro lo riteniamo importante, perché queste questioni vanno affrontate sotto vari punti di vista, ovviamente stando in strada, lottando, ma anche cercando di produrre dei saperi, delle conoscenze, un approfondimento che possa anche controbattere sul livello appunto della controparte, quella che è un'iniziativa organizzata a reti unificate, a partire appunto dalla magistratura fino alla politica, fino ai mezzi di informazione, per tentare di costruire consenso e carriere, come dici bene tu, su queste emergenze continue, su questa paura, su questa lotta alla criminalità organizzata, o appunto che sia invece al dissenso politico. E la riteniamo insomma una deriva molto molto pericolosa, che già è in atto da tempo, e insomma però che dobbiamo cercare di arginare in tutte le forme, e che sicuramente Alfredo con la sua lotta sta mettendo in parte in difficoltà, e che insomma pensiamo sia un momento importante per quindi cercare di in questo spazio di gridare più forte possibile, e farlo con tante voci e in tante forme diverse. Quindi insomma anche noi siamo d'accordo che i discorsi che fai tu insomma vanno approfonditi e vanno cercati di diffondere il più possibile. Quindi non so se vuoi concludere con qualche ragionamento particolare, altrimenti insomma io ti ringrazio per quello che ci siamo detti.
Che appunto in conclusione dobbiamo lavorare in questa direzione, anche le battaglie per le depenalizzazioni di certi reati, anche dei reati di strada, che poi vanno a creare un bacino di utenza del sistema penale vastissimo, quindi alla tossicodipendenza, a tutti i reati di minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana, che poi sono diretti anche a quelli che sono oramai a pieno titolo da 30 anni i nuovi italiani, cioè i migranti, Oppure evitare di cadere nel panico morale della baby gang, che quella è la nuova frontiera, perché se la stanno prendendo, guarda caso, quei giovani che sono proprio italiani di seconda e di terza generazione, ma senza cittadinanza. Quindi anche in quella direzione dobbiamo avere uno sguardo vigile e batterci per la demitizzazione di questi nuovi spauracchi, di questi nuovi diavoli che metterebbero a repentaglio, si dice, dico diavoli perché ho vissuto anni in Inghilterra, si dice folk devils, la convivenza civile la mette a repentaglio chi ti spinge alla clandestinità, chi sfrutta, chi fa morire sul lavoro e chi ti dà l'ergastolo o il 41 bis per dei reati dove non ci sono state le vittime, dove non c'è stata violenza. Quelle sono le minacce alla convivenza civile e contro quelle dobbiamo lottare. Questa mi sento di concludere in questa maniera.
Grazie mille per aver condiviso i tuoi ragionamenti con noi, e magari ci risentiamo anche presto per continuare a ragionare insieme.